lifestyle, mode, eventi e curiosità. In studio Damiano.
Buonasera a tutti i radioascoltatori. Oggi 21 di settembre incomincia la sesta stagione di Lifestyle. Se avete per caso sbirciato sui social, soprattutto su Facebook, vedete che le locandine di quest'anno riportano una frase sotto il titolo Lifestyle che dice "la foresta che cresce". Mi riferisco a un detto di un anonimo, mi sembra giapponese, che diceva "fa più rumore un albero che cade di una foresta che cresce". Qual è il mood? Il mood è questo: già siamo pieni di TG, quotidiani, internet che continuano a riempirci di notizie negative. Noi invece il giovedì sera vorremmo affrontare i temi di cui parleremo con un piglio, diciamo, un po' più positivo, più costruttivo. Quindi non parlare sempre di cose che non vanno, ma parlare di cose che invece vanno, funzionano. Questa sera apriamo la sesta stagione con un ospite in studio, che già è un'eccezione, ma in più è un ospite d'eccezione. Sto parlando di Don Enrico Castagna, che è rettore maggiore del seminario di Milano.
Buonasera a te e a tutti gli ascoltatori.
Allora, come mai c'è Don Enrico qui con noi? Perché parliamo questa sera del futuro della Chiesa milanese. La Chiesa milanese, possiamo dirlo, è una tra le più importanti d'Italia.
Certo.
E vive però, come tutta la realtà ecclesiastica, un momento di trasformazione, sia derivante un po' da questi tempi che tra tecnologia e tra tutta una serie di cose sta cambiando molto velocemente, ma sia anche dal lato, diciamo, di vocazioni.
Sì, il punto più evidente è quello dei numeri. Tutti parlano dei numeri e certamente è un punto di partenza che non si può eludere. Per esempio, se guardiamo il seminario di Milano, ha conosciuto in questi ultimi anni un po' una decrescita di coloro che si accostano al cammino del seminario. Poi addirittura il Covid ha dato un po' una spallata ulteriore. Se guardiamo i numeri, dunque, appunto, vediamo una riduzione che però va interpretata. Anzitutto va interpretata la riduzione delle vocazioni al sacerdozio anche in proporzione con tutto il resto. Quindi quanti sono i nati, quanti sono i praticanti, quanti si sentono veramente appartenenti alla Chiesa, quanti fanno una scelta vocazionale in senso definitivo, anche matrimoniale, per esempio. Quindi questo numero va visto in proporzione e in ogni caso, come tu dicevi all'inizio, siamo qui per guardare la foresta che cresce.
Certo.
No? Dunque tutto questo va guardato con spirito di fede, questo che è un dato tutto occidentale, perché altrove la Chiesa cattolica numericamente cresce, questo dato che è dell'Occidente va interpretato. Il Papa ci aiuta molto in questo, anche con un po' di coraggio, con il coraggio che dà il nome alle cose, quando dice che dobbiamo renderci conto che finisce la cristianità. La cristianità che cos'è? È la sovrapposizione fra l'essere nati in un posto e l'essere cristiani cattolici. È da un po' che sta finendo, naturalmente, è un percorso lungo. è un percorso che porterà a fare della fede, a rendere la fede una scelta, la scelta di chi ritiene appunto di credere nel Signore Gesù e di appartenere alla Chiesa. Dunque va interpretata questa cosa, questo tempo, e va vissuto con spirito di fede, di propositività.
Ok, parleremo poi a lungo durante la trasmissione con Don Enrico. Come ben sapete, ogni tanto sentiamo anche un po' di musica. Ne approfitto per ringraziare di essere qui ancora con noi per il sesto anno di fila Alberto alla regia, che ci mette Alanis Morissette con Crazy.
After 70 years, it's what he goes there for, is to unlock the door. All those around him criticize and sleep. And through a fractal on a breaking wall, I see you, my friend, and touch your face again. Miracles will happen as we dream.
Eccoci, siamo sempre su Lifestyle, come dico sempre, on air su Radio Orizzonti in Blu. Questa sera parliamo del futuro della Chiesa milanese. Abbiamo un ospite d'eccezione, Don Enrico Castagna, che è il rettore maggiore del Seminario di Milano. Prima di rientrare in argomento, come facciamo di solito, e quindi anche per questa sesta stagione ci ha dato la sua collaborazione, c'è l'amica Sara Giudici, editrice di Isaronno.it, che ci racconta che cosa succederà prossimamente a Saronno. Segnatevelo e poi, se volete approfondire, andate su Isaronno.it, così potete partecipare.
Ciao Damiano, un saluto a te, ai tuoi ascoltatori e al tuo regista. Sono lieta di questo ritorno del Saronno a Lifestyle. Ovviamente la stagione degli eventi è già ripartita a pieno ritmo in questo settembre saronnese. Questo fine settimana in particolare ci sono tantissimi eventi in città, ne cito due. Il primo è sabato mattina alle 10 l'inaugurazione della pista da skate all'interno del campo di via Leonardo da Vinci. Si tratta di un evento importante un po' perché restituisce uno spazio al quartiere, uno spazio che è stato completamente riqualificato negli ultimi anni, anche per permettere ai ragazzi di sia svolgere la propria attività in sicurezza, sia di svolgerlo anche per coloro che hanno delle diverse abilità motorie. Quindi uno spazio davvero disponibile per tutti, che anche per questo è assolutamente innovativo. Infatti quello che sarà inaugurato sabato a Saronno è uno degli skate park più d'avanguardia d'Europa, e questo lo rende anche utile per eventi e concorsi di vario genere. L'altro evento è sempre di sabato ma al pomeriggio ed è dedicato al Repair Café, che è un'opportunità che viene offerta dal MILS a partire dalle 16, in cui ci saranno degli esperti che insegneranno a fare piccole e grandi riparazioni. E la cosa che è interessante è che oltre a imparare come riparare in proprio, c'è anche la possibilità di portare degli oggetti da riparare, piccoli cavi, piccoli elettrodomestici, soprammobili, e con l'aiuto degli esperti provvedere da soli in modo da iniziare a darsi da fare. Questo ovviamente è utilissimo per ridurre l'inquinamento e il proprio impatto ambientale. Questi sono un po' gli appuntamenti del fine settimana, ti ringrazio di nuovo di questo spazio e una buona continuazione a tutti i tuoi ascoltatori. La settimana prossima.
Grazie mille Sara, come sempre, ci sentiamo sicuramente anche settimana prossima. Se volete andare a questa inaugurazione di sabato mattina, trovate tutte le informazioni su saronno.it. Brano musicale, sentiamo i Guns N' Roses e poi ritorniamo a parlare con Don Enrico. I don't believe you, but I don't know how it feels. Rieccoci qui, siamo sempre alla prima puntata di questa sesta stagione e partiamo con questa puntata speciale che vuole un attimino mettere il focus sulla Chiesa milanese, e lo facciamo con un ospite d'eccezione che ci può dare una mano, che è Don Enrico Castagna, rettore maggiore del seminario di Milano. Allora, Don Enrico, io qua ho trovato, ma per puro caso, venerdì sulla Prealpina un articolo in cui intervistano Don Marco Paleari e lui sta raccontando un po', diciamo, la situazione della sua chiesa, dove soprattutto dopo il Covid è calato il numero dei fedeli, ma nello stesso tempo, essendo anche in pochi sacerdoti, hanno dovuto in qualche maniera cercare di adottare delle misure, quindi togliendo alcune celebrazioni, facendo un po' il giro di varie parrocchie. È una situazione che sento anche in diverse altre realtà, quindi mi viene da dire, sempre per il discorso che parliamo del positivo, questa situazione di difficoltà, però come sta muovendo di fatto la Chiesa, soprattutto di Milano, nel cercare di dare nuove prospettive o di ideare, diciamo, nuove iniziative?
Certo, beh, intanto, come ci dicevamo prima, c'è un'accelerazione dei processi che il Covid ha provocato, però i processi erano in atto anche prima, e anche prima la Chiesa si era mossa. Ognuno che partecipa alla vita delle nostre parrocchie sa, per esempio, cosa sono le comunità pastorali. Cioè, a un certo punto si è detto, e ormai sono passati 15 anni, la parrocchia in sé non è sufficiente, non è autosufficiente, non è che si vuole far venire meno la parrocchia se essa ha una consistenza, però si riconosce che per il numero dei partecipanti, anche dei collaboratori che hanno più un senso di corresponsabilità, non è autosufficiente, mentre il mettersi in rete con altre parrocchie, il creare questa comunione, non può che essere proficuo per la missione nel territorio della Chiesa. E d'altra parte, in queste comunità pastorali si era visto che erano presenti anche più preti, cioè un responsabile, ma anche più preti, che ora in qualche caso erano referenti delle singole parrocchie, in qualche altro caso curavano più dei settori pastorali. Dunque un lavoro di comunione, di rete, di parrocchie, di vocazioni, di preti, di laici, in vista di una missione più proficua sul territorio. Quindi, diciamo così, il lavoro è in atto da un po', ecco, la risistemazione, la riconfigurazione della Chiesa sul certo territorio, non solo nell'ottica appunto di arretrare, ma nell'ottica di esserci in maniera proficua. Il Covid ha accelerato dei processi e vedremo ancora negli anni prossimi un'accelerazione. Come prima ci dicevamo, evidentemente il numero dei preti è quello che subito colpisce in prospettiva, però non è l'unico numero, va visto insieme ad altro. Credo che altri passi vadano fatti, per esempio nella rivisitazione delle comunità pastorali che è stata fatta quest'anno dalla nostra arcidiocesi. Il Vescovo ha anche inteso dire che i preti in qualche caso possono anche vivere in maniera più fraterna. Non è detto che ogni parrocchia debba avere un prete come riferimento, può essere un diacono permanente, può essere un laico, un gruppo di laici che naturalmente insieme in corresponsabilità con i preti diventano anche responsabili maggiormente di quella parrocchia, di quel settore pastorale. Quindi dei passi sono in atto, così come sono in atto in altre diocesi e in altre chiese italiane. Ci sono chiese italiane, la diocesi di Torino per esempio, che in questo processo sono più avanti, fra virgolette, perché la secolarizzazione è più diffusa, e quindi il Vescovo lì ha inteso dire, per quello che ho capito, che si profila una gestione di più parrocchie in cui ci sia un centro eucaristico in cui ci sono i preti, e in altre parrocchie sono presenti dei laici, sono possibili anche celebrazioni che non siano per forza sempre celebrazioni delle messe. I preti qualche volta andranno, ma senza prevedere un girare continuo dei preti.
Si può anche dire che il prete farà sempre di più il prete, cioè nel senso la guida pastorale spirituale, cercando magari di trovare più collaborazione in figure anche più professionali. Cioè, faccio un esempio molto molto concreto, che conoscerai, nel senso che ha proprio come tema il seminario, perché io l'ho detto anche qualche volta in radio, io e Don Enrico tra l'altro abbiamo studiato insieme in seminario, poi lui ha proseguito e io ho capito che non era la mia strada e sono finito a Collegio San Carlo di Milano e poi ho fatto il mio percorso. Io mi ricordo che dopo la maturità, perché c'era un sacerdote che era andato a Chicago a studiare alla Loyola University, ci aveva dato questa opportunità in un gruppetto di andare un mese e mezzo a studiare inglese, a partecipare, eccetera. E io mi ricordo che la volta che siamo andati nel seminario, che era un posto pazzesco con un lago addirittura dentro, eccetera, la cosa che a me ha colpito è che c'era questa struttura enorme dove un pezzettino era la facoltà di teologia, dove studiavano sia i laici che poi andavano a fare i teologi, a insegnare, eccetera, sia i sacerdoti. E poi c'era una mega ala dove c'era la facoltà di psicologia, di sociologia, comunque delle scienze umane che avevano affinità magari con... E quindi il numero dei sacerdoti, di chi studiava per fare sacerdote, era molto esiguo rispetto a tutta la comunità, però era tutta una facoltà della diocesi. Quindi è come se fosse stata l'Università Cattolica di Milano, certo, insieme al seminario in un unico posto, dove tra l'altro chi studiava per fare il sacerdote non pagava ed era sorretto in tutte le spese dalla comunità. E nella stessa parrocchia dove andavamo noi a servire alla messa dei poveri c'era un solo sacerdote e poi c'era una schiera di laici pazzesca. Poi vabbè, c'era Father Bill, che era un frate vestito di jeans che si metteva in mezzo alle sparatorie, era una roba un po' particolare, però per dire che anche noi viaggiavamo in giro con un seminarista, eccetera, ma erano, e parlo di più di 15 anni fa, erano già pochi lì a Chicago i seminaristi e anche i sacerdoti, ma c'era un grosso numero di laici che, cioè tipo nella parrocchia c'era proprio una specie di manager, di direttore che aveva il compito, diciamo, più organizzativo di tutto. Il sacerdote faceva praticamente il sacerdote, quindi celebrava la liturgia, faceva le confessioni e poi era sempre presente nell'attività, però c'era proprio una struttura, diciamo, ben...
Certo.
Quindi potrebbe essere anche, diciamo...
Sì, diciamo che a mio modo di vedere, dico innanzitutto cosa andrebbe evitato nello scenario che si prospetta con meno preti. Bisognerebbe evitare, come tu dicevi, che il prete, appunto perché sono pochi, sia uno che gira in continuazione, sia un organizzatore, sia un burocrate, sia uno che incontro per qualche funzione, più che non incontro perché desidero incontrare una guida spirituale, un accompagnatore di singoli o di gruppi. Altra cosa che bisogna evitare nel numero più ridotto è che i preti siano isolati, mentre è importante che vivano, che ci sia una fraternità di preti che sia anche sperimentabile nelle forme in cui sarà possibile. Altra cosa che bisogna evitare quando si dice di laici coinvolti nella corresponsabilità in parrocchia è che il laico venga così tirato dentro in parrocchia che quasi dimentichi la sua vocazione originaria, che è quella di essere segno del Vangelo dentro il secolo, dentro le realtà ordinarie. Ecco, ma detti questi rischi negativi, diciamo che certamente lo scenario che si profila è di una comunità, diciamo così, dove la corresponsabilità laicale diventa più importante, diventa dove la comunione, il lavoro condiviso fra laici e preti diventa più importante. Tenderei a pensare che non è innanzitutto una questione di figure professionali, sarebbe auspicabile che ci sono figure che nascono dalla comunità cristiani che hanno una certa propensione, un certo tempo, di essere ancora più di come già avviene, perché già questo avviene, la corresponsabilità laicale è cosa di molti decenni oramai, no? Anche nei consigli che appunto hanno il compito di consigliare il prete, di pensare un po' al futuro della comunità, quindi che ci siano anche volontari. Poi esistono già anche figure professionali che in genere sono più legate all'ambito educativo, perché questa è un'altra questione. Poi noi abbiamo una storia insigne di pastorale giovanile, di oratori, storia che già ora non è più, diciamo così, coperta dalla presenza dei coadiutori, dei preti di pastorale giovanile. Anche il prete coordina dentro questo coordinamento la responsabilità di figure religiose o di laici è sempre più importante, in qualche caso anche di laici professionali. È necessario che, naturalmente, se uno fa un lavoro debba essere retribuito, qualcuno che oltre ad avere una professionalità abbia anche una visione cristiana della vita e quindi possa bene essere inserito dentro questo cammino. Ecco, quello che si potrebbe profilare è questo. Ripeto, non siamo all'anno zero, perché unità, comunità pastorali già indicano un cammino. Si intuisce che il numero di preti porterà a un'accelerazione, a un dovere di ripensare ulteriormente e senza aspettare troppo ciò che finora si è fatto, cioè ciò che finora si è intravisto e sperimentato.
Diamo lo spazio alla musica e poi riprendiamo la nostra chiacchierata.
Il cuore si muove, non cerca ragione, la mente si illude e cambia le cose. Settembre e sono più dolci le onde, la luce riflessa sul mare. Sento ancora addosso le tue mani, ah, ah. Ti vedo mentre guidi a fari spenti, ah, ah. Vite fragili come origami. Settembre, nessuno ti serba rancore. Nella stanza un beat che rimbalza, il sex appeal si mastica. Roulette russa, pelle che scotta, l'aria si fa elettrica. Occhi chiusi, tutto che gira, la tua bocca luccica. Luce brilla nella pupilla, il tuo sguardo domina. E sento ancora addosso le tue mani, ah.
Buonasera, siamo di nuovo su Lifestyle, stiamo parlando con Don Enrico Castagna di quale è il futuro per la Chiesa milanese. A me è piaciuto, è colpito molto il discorso della fraternità sacerdotale, di un cambiamento quindi anche all'interno, quindi non solo la visione, diciamo, campanilistica, come dicevi, che c'è stata per tanto tempo del prete, diciamo tra virgolette, signore della sua parrocchia. Stavo dicendo prima che, vabbè, a voi magari non interesserà, però io come ecoscritti domenica vado a fare una gita a Brescello, il Don Camillo della situazione ormai non c'è più, c'è una nuova idea invece di diversi sacerdoti che seguono una comunità pastorale. Quindi, diciamo, anche il tuo compito in seminario nell'educare coloro che diverranno i futuri sacerdoti va anche in questa direzione. Cioè, ovviamente non è più il seminario che abbiamo fatto noi o che addirittura hanno fatto alcuni sacerdoti che magari hanno festeggiato il 50° di sacerdote, è un seminario anche
certo.
Più innovativo, diciamo.
Sì, diciamo che quello che tu dici, l'idea di non pensarsi da parte del parroco come papa, vescovo, re nella sua parrocchia, ma di pensarsi dentro un presbiterio come collaboratore di un vescovo, questo concetto è un concetto molto caro al Concilio Vaticano II, quindi non nasce neanche ieri in riferimento al calo dei preti, però anche in questa cosa si vede come il Concilio è stato un faro, perché dà indicazioni di cui cogliamo ancora di più l'opportunità oggi. Certamente il fatto di educare i futuri presbiteri alla fraternità fra di loro, ma anche alla fraternità, alla stima per le altre vocazioni, per esempio quella di chi vive nel matrimonio, la maggior parte dei credenti, dei cristiani che si incontrano, il tema quindi della reciprocità vocazionale, ecco, non solo della fraternità intrapresbiterale, sono tutte sottolineature che sono all'ordine del giorno in quello che si propone. Il seminario sembra lo stesso, ma tante cose sono cambiate, altre cambieranno evidentemente. Per esempio, appunto, siamo a Saronno, ecco, diciamo qui è subito evidente quella che è stata chiamata e annunciata dal Vescovo il Giovedì Santo come una riconfigurazione del seminario. Mi pare che nel nostro piccolo abbiamo cercato di fare qualcosa di istruttivo, cioè siamo partiti da un dato numerico, il numero più esiguo degli ingressi post-Covid, ma appunto, come abbiamo detto fin qua, non pensando a una sorta di ritirata, ma pensando a qualcosa che rendesse ancora più proficuo, più utile il cammino per coloro che accedono a questo cammino e che si preparano a essere preti oggi in questa Chiesa, diciamo così, per come la intendiamo oggi, per come il Concilio anche ci dice che la Chiesa deve essere. Ecco. E dunque non solo abbiamo ritenuto che si dovessero unire le due comunità storiche del seminario maggiore, Saronno sa bene perché qui c'era fino a qualche decennio fa la comunità del biennio teologico, i primi anni, poi c'è la seconda comunità, il quadriennio, gli ultimi quattro, sei anni, due più quattro, era storicamente a Venegono, poi il biennio fu spostato a Seveso, poi in una parte di Venegono, ora da quest'anno le due comunità sono riunite in una sola comunità dove ci sono delle attenzioni differenziate ai vari step del cammino. Però non ci siamo accontentati di questo. Abbiamo voluto pensare a un anno un po' particolare che stiamo sperimentando, e lo dico perché va nella linea di quello che tu chiedevi, perché questo anno di terza teologia, cioè il primo del quadriennio, in cui i seminaristi, che sono 11 quest'anno, vivono a gruppetti di 3, 4, 4 in alcune parrocchie, vengono in seminario solo per la scuola e alcune altre istruzioni formative, educative, ma per il resto vivono il seminario cosiddetto, rimanendo in un appartamento nelle parrocchie in cui sono ospitati. È una parrocchia, è Saronno, appunto, una comunità pastorale, quella di Saronno.
Proprio qui vicino alla
vicino
radio.
A noi, vicino alla radio. Abitano da pochi giorni questi quattro seminaristi. Ma qual è l'obiettivo? L'obiettivo, ne direi due. Il primo è proprio questo, che si deve educare i candidati al presbiterato in tanti modi, questo può essere fatto, questo è uno, a condividere e collaborare con chi non hanno scelto, perché questo è fondamentale per i preti. I preti si trovano su un territorio mandati dal vescovo, non si scelgono, non scelgo il mio parroco, non scelgo il vicario, non scelgo, e il fatto di condividere e collaborare senza eludere questa cosa è fondamentale. In un seminario che certamente diventa più esiguo nei numeri, ma comunque sono ancora numeri considerevoli, sono 70 persone in questa comunità, esiste la possibilità di imparare a stare insieme in maniera proficua, certamente c'è anche la possibilità di stare sempre con quelli più affini, no? Dunque creare una discontinuità non è una cosa fine a se stessa, ma è per sottolineare questo aspetto. Ecco, cosa significa in concreto condividere, collaborare nella vita quotidiana con chi io non scelgo ma mi trovo a fianco. La seconda cosa è che questa diciamo, fraternità non è un gruppo di amici, è una fraternità missionaria. I preti si ritrovano insieme, possono poi andare d'accordo, possono trovare delle affinità, possiamo diventare amici, ma può darsi che non ci sia, che non scocchi questa scintilla. Ugualmente ciò che conta è che stiamo insieme per un obiettivo comune, che è edificare una comunità, che è annunciare il Vangelo in un territorio insieme a tanti altri, no? E questo è fondamentale, dirselo, fare esperienze in cui uno si sperimenti in questo, perché il rischio c'è sempre stato, sempre ci sarà. Il rischio non sono le amicizie sono importanti per tutte le vocazioni, anche per i preti, ma che uno dia importanza solo a quello e non comprenda che invece il primo luogo di esercizio della fraternità è quello lì dove uno è mandato, no? Dunque questa è un'esperienza, una sperimentazione piuttosto innovativa, nella quale, ecco, vogliamo vedere e vogliamo appunto sperimentare che questi obiettivi ancor più vengano un po' perseguiti nella linea di quella fraternità che tu dicevi.
Quindi i nostri radioascoltatori di Saronno che partecipano alla vita delle parrocchie di Saronno avranno occasione di conoscere questi quattro...
In parte sì, in parte no. In che parte? Nel senso che questi quattro sono qui a condividere l'abitazione, partecipano alla messa feriale, hanno momenti di incontro con il presbiterio locale, perché rileggeranno quello che stanno vivendo confrontandosi con dei preti che potranno dire come loro hanno vissuto fatiche e gioie nel loro vivere, nella loro vita, la fraternità presbiterale. Si confronteranno anche con una famiglia, così, che è stata indicata, di questa comunità pastorale, dentro una analogia nella differenza, nel senso che è chiaro che chi si sposa sta insieme per scelta, loro non si sono scelti, quindi è sempre analogia nella differenza. Però cosa significa vivere in una piccola fraternità familiare, quali dinamiche ci sono? È sempre un confrontarsi, un rileggere quello che stiamo vivendo noi. Poi certamente qualche occasione di animare qualcosa ci sarà, però diciamo così, da lunedì al venerdì sono qui, poi sabato e domenica sono inviati per la pastorale, per l'esperienza pastorale, che negli anni del seminario è ridotta il sabato e la domenica, in altre parrocchie, o meglio, due rimangono qui a Saronno, uh-huh. Quelli saranno quelli più conosciuti, perché due rimangono qui e saranno inseriti nella pastorale giovanile soprattutto. Due perché Saronno è così grande che possono anche fare cose senza incontrarsi, ecco. E altri due invece sono mandati in due altre realtà, in concreto a Cesano Maderno e a Seveso, per quella esperienza pastorale del sabato e la domenica. Ecco, mentre qui è più il seminario che si sposta, certo, fuori, diciamo. Ecco. Comunque interazioni ci saranno, saranno riconosciute, riconoscibili. Ecco.
Beh, interessante però come iniziativa.
Sì, appunto, l'occasione è paradossale, la data e il numero esiguo, perché comunque nelle grandi istituzioni è anche difficile a volte apportare cambiamenti, è il tempo, no, che provoca anche dei cambiamenti, spesso è proprio anche la necessità. A quel punto le grandi riflessioni fatte in precedenza magari diventano concrete. Noi si era visto, per esempio, che nella seconda parte del cammino il rischio c'era, almeno per chi è più fragile, non so, ecco, di una certa ripetitività o di un certo individualismo anche, no? Perché l'individualismo tenta un po' tutti, tenta anche le nostre istituzioni. Qualcuno simpaticamente dice che il rischio che c'era in seminario era di educarsi comunitariamente all'individualismo. Ecco, questo è un po' uno slogan simpatico e un po' esagerato. Però, ecco, rilevando questo rischio abbiamo pensato questa cosa, poi evidentemente rileggendola vedremo cosa questo apporterà di eventuali cambiamenti anche, certo, agli anni successivi, diciamo, del cammino. Ora è un po' una partenza e, come il Vescovo ha detto, ci sarà un triennio di sperimentazione, di rilettura. Lo scopo è rendere proficuo il cammino per chi viene, insomma, okay, per chi bussa quella porta.
Intermezzo musicale, sentiamo Tina Turner.
Whatever you want me to do, I will do it for you. Whatever you want me to be,
I will be what you need, because it's love that I feel whenever you're in here. I'm feeling sensual. I can't rely on myself. I'm wanting you and no one else. You got me wrapped up. 'Cause time takes what love heals.
Buonasera a tutti, ormai siamo agli sgoccioli, nel senso che abbiamo l'ultimo quarto d'ora, siamo con Don Enrico Castagna, stiamo parlando del futuro della Chiesa milanese e come succede sempre nelle trasmissioni anche televisive dove dicono durante il nero, cioè quando c'era la pubblicità, abbiamo dialogato, abbiamo chiacchierato. Vorrei concludere la puntata parlando di questa cosa che è molto sul positivo, sul tema che ho detto che sarà sempre ripetitivo nelle nostre puntate, cioè quello della foresta che cresce dal positivo. Dicevi prima che il Vescovo dice non è che siccome siamo di meno dobbiamo chiuderci, ma dobbiamo anzi evangelizzare, dobbiamo aprirci, dobbiamo cercare di. Quindi nel futuro della Chiesa milanese, nonostante questi numeri, ma ricordo non solo dei sacerdoti ma anche dei fedeli, quali sono, diciamo, le sfide, le iniziative che vedi?
Sì, beh, intanto facendo un passo indietro, per così dire, vorrei citare il Papa Benedetto che parlava di minoranze creative, cioè è pensabile che la fede nell'Occidente possa essere caratterizzata da minoranze creative, non minoranze chiuse in se stesse, non minoranze oppositive, ma magari di minoranze di persone che scelgono, che vivono la fede, che si aiutano a viverla, rimanendo certamente dentro un dialogo con tutta la società per il servizio e per il bene dell'uomo. Quindi non è per forza da vedere in maniera negativa la questione numerica. Dice un riconfigurarsi della Chiesa, certamente non un chiudersi. La minoranza, se mai sarà tale, dovrà, deve, lo è già, insomma, diciamo così, minoranza per certi versi, essere creativa, altrimenti, diciamo così, il chiudersi, il campanilismo non serve mai a niente. Ecco, se noi non facciamo fare a dei giovani esperienze al di là del campanile, non li aiutiamo, non basta.
Tra più per loro stare lì. Di giovani, abbiamo sotto gli occhi i milioni e milioni di giovani che hanno partecipato alla giornata mondiale della gioventù con il Papa e hanno dato una bella
testimonianza, ma com'è importante per quei giovani, come lui è stato, uscir fuori. Io qualcuno l'ho anche sentito, ha bussato alla porta del seminario, non che questo provochi subito l'ingresso in seminario, qualcuno che già rifletteva, però l'uscire da Ecco, se c'è un giovane sensibile occorre far fare esperienze altre, il campanile non è sufficiente, questa è un'esperienza grandiosa, ma ci sono esperienze più ordinarie, il gruppo Samuele, gli esercizi spirituali della diocesi, Capizzone per gli animatori dell'oratorio, uscire fuori e respirare la chiesa nella sua ampiezza non è perdere qualcuno qui, ma ritorna con una ricchezza maggiore, no? Quindi minoranza creativa appunto non vuol dire stiamo bene fra di noi, vuol dire constatiamo questo, che la fede non è scelta di molti, ugualmente la viviamo con gioia cercando di essere attraenti per altri. Quello che tu alludevi è il fatto che l'arcivescovo l'8 settembre, a fine del pontificale della nascita di Maria, ha dichiarato di essere stato in viaggio, tutti lo sanno, per trovare i nostri preti Fidei Donum, preti che sono regalati per un po' di tempo ad altre diocesi in altre culture e continenti. È andato a Cuba, è andato in Turchia e ha dichiarato: beh, se qualche altro prete religioso o laica si sente di andare a sostituire chi c'è o di aggiungersi, questo non può che essere proficuo per il bene che si porta a quelle chiese, ma anche per la nostra chiesa, cioè non è una chiesa che si chiude perché siamo di meno, anzi sente il bisogno di mandare, e vi è la certezza del vescovo che se si va si torna arricchiti e si arricchisce la chiesa da cui si è partiti, come d'altra parte è pensabile, già in parte avviene attraverso l'incontro con preti che vengono a studiare a Milano dall'Africa, dall'Asia, dall'India, o preti fino religiosi, magari sono ancora pochi, che vengono Fidei Donum in senso stretto, però è il dire chi viene da un'altra esperienza ecclesiale ci arricchisce. Io lo vedo anche fra i seminaristi, alcuni scelgono di fare dei viaggi missionari estivi, Africa, America Latina, in Giappone qualcuno è andato. Evidentemente questa esperienza dell'incontro con la Chiesa che vive altrove in un'altra cultura è molto arricchente.
Certo.
Serve anche qualche volta a sminuire cose che noi vediamo come, non so, grandi problemi, perché altrove sono abituati i preti ad essere magari in numero ridotto e a collaborare con i laici, perché altrove appunto alcune problematiche si vivono da molto tempo e non si è vista, ecco, altrove non si è vista la cristianità, perché il nostro problema è di far sempre il paragone con quello che era una volta e che vediamo non c'è più.
Quindi oppure magari qualche seminarista incontra altrove una chiesa anche più vivace, più coinvolgente, eccetera, e gli viene anche qualche idea per coinvolgere ancora di più.
Questo senz'altro, molto spesso in questi viaggi si incontrano anche delle società che hanno molti più giovani, oltretutto, già questo crea più dinamismo, la presenza di molti giovani in una parrocchia, ecco. E dunque senz'altro, ecco, questo motiva, questo fa anche riportare qualche idea a casa, no? Poi le esperienze sono molto diversificate, non bisogna neanche, come dire, idealizzare altre esperienze dove esistono altre chance, altri problemi, ma l'incontro con l'altro è sempre molto arricchente, questo senz'altro. Quindi mi ha colpito positivamente che il vescovo, pur in una situazione che si fa numericamente più esigua, dica che qualcuno vada, ecco, per portare quello che è la nostra esperienza e per lasciarsi arricchire dall'esperienza altrui.
Certo. Sentiamo, io sinceramente non ho mai capito questa cantante, però sentiamo Madame con Aranciata.
Sentiamo.
Perché? le tasche di amore le hai bucate. Non so se di proposito, non penso di proposito. Uno specchio per la lodole, le tue commedie plateali. Parla chiaro e dimmi perché te ne vai da me. Il tuo fiume senza margini non è più il mio rifugio. Da quando in quello che immaginavi io non ero inclusa. Trovo pace in una gabbia che non ho aperto a nessuno. Perché dentro c'è un ricordo che deve stare al sicuro. Io ti tenevo da un dito.
Rieccoci, siamo veramente adesso verso le conclusioni. Io ringrazio Don Enrico di essere stato nostro ospite e comunque mancano 5 minuti, quindi non siamo ancora ai tempi supplementari. Vorrei un po' avviarmi un po' alla conclusione. Potremmo dire che la foresta che cresce è una fede che, anche se si manifesta in meno presenze di fedeli durante le celebrazioni eccetera, sta sempre di più diventando ancora di più una scelta proprio di chi vuole in qualche maniera dare senso ancora di più alla propria vita, e quindi forse rispetto a una fede diciamo per osmosi è proprio una fede scelta, e quindi anche se sono pochi fedeli, però in realtà potrebbe essere che siano anche più positivi, più felici di voler evangelizzare. E la stessa cosa quindi, anche se ci sono meno preti, però può essere una sfida quella di cercare, anche se in meno, invece di essere più, come dicevi, creativi, più propositivi.
Sì, diciamo che siamo dentro un passaggio epocale, quindi viviamo anche il beneficio e la fatica di un passaggio in cui ereditiamo delle cose che esistono, intravediamo un futuro, però siamo dentro questo cambiamento d'epoca, con tutte le crisi che questo provoca. Quello che tu dici a me pare che sia il cammino che un po' si profila, ecco, intendendo con quello che tu dici, quando si dice di scelta non intendiamo, come già abbiamo detto, qualcosa di elitario e di chiuso. Ma significa qualcosa che è un beneficio per me, che condividendolo con altri intendiamo poi invitare anche altri, insomma intendiamo portarlo nella vita ordinaria come motivo di gioia e di senso per la nostra vita, che potrebbe essere motivo di senso e di gioia per tutti. Dunque sì, la linea che tu dici mi pare quella che si potrebbe intravedere, intendendola non come qualcosa di esclusivo, ma casomai di inclusivo. Dico anche che naturalmente coloro che sono più che si sentono più appartenenti alla Chiesa, che sono in contatto con tante persone, qualche volta vorrei dire che non possiamo neanche chiudere tutto nei nostri criteri e nei nostri confini, perché la fede si incontra qualche volta anche dove non si penserebbe.
Certo.
E quindi certamente c'è una fede matura che porta con sé un senso di appartenenza, di corresponsabilità ecclesiale, di testimonianza nella vita quotidiana, e c'è l'incontro con tante persone che in qualche modo al Vangelo ultimamente si ispirano in maniera cosciente, in maniera incosciente, qualcuno parlava di cristianesimo anche anonimo, cioè di tante persone che comunque vivono in qualche modo un affidamento a Dio, dunque non possiamo neanche del tutto e sempre classificare tutto, anche se intravediamo che proprio il senso di appartenenza alla Chiesa e di desiderio di edificarla forse sarà più presumibilmente qualcosa di una minoranza che vorremmo che a Dio piacendo sia veramente creativa, ecco.
Poi secondo me approfittiamo che ci stanno ascoltando i radioascoltatori, c'è anche invece, e lo farei come invito, un atteggiamento che dovrebbe anche la gente avere, cioè quello di non pensare che sia tutto un cliché o un classificare, ma aprirsi un attimino magari anche in maniera critica, dire ma io effettivamente timbro il prete, la chiesa, la comunità come bigotto, come poco attrattivo eccetera, perché l'ho sentito dire, perché me lo dicono, perché è un sentire, conosco veramente, ho ormai sperimentato, mi sono mai avvicinato, quindi l'idea anche magari di non chiudersi.
Certamente, l'idea è quella di dialogare, questo chiede molta maturità. La capacità di avere un'identità aperta e dialogica chiede molta maturità. In un tempo di confusione e di incertezza, la tentazione può esserci di volere certezza anche da parte di chi è dentro. Essere maturi vorrebbe dire mettersi in dialogo con la società, con la cultura, e, per un arricchimento che si offre ma che anche si riceve, per anche trovare il modo per dire il Vangelo, parole più adeguate all'ascoltatore, a colui che forse non riesce a capire alcune categorie, ma forse se lo portiamo all'essenza può intuire la bellezza di questa esperienza d'amore, perché alla fine è questa l'esperienza cristiana.
Certo.
Rimanere in dialogo, educarsi al dialogo sarà molto importante da parte di coloro che ci credono e vogliono crederci.
Perfetto. Purtroppo, come dico sempre, il tempo è tiranno e quindi dobbiamo avviarci ai saluti. Io ti ringrazio tantissimo.
Grazie a te.
Se c'è qualcuno dei nostri radioascoltatori che vuole approfondire queste tematiche, la comunità di Saronno ha nel prevosto, adesso anche nei seminaristi, delle persone che possono essere tranquillamente contattate. Se invece per qualsiasi motivo vogliono approfondire con te, vanno sul sito del seminario e scrivono
email,
una mail,
eccetera. Sì, 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 assolutamente.
Ok, grazie mille.
Grazie a te.
E buona serata a tutti voi.
Body.